Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
L'uomo della provvidenza di Antonio Scurati, pubblicato da Bompiani. Questo è il secondo volume della trilogia dedicata alla figura di Mussolini. Nel primo volume, M, il figlio del secolo, che aveva vinto il premio Strega nel 2019, si parlava, diciamo, più che altro dell'ascesa al potere del fascismo. In questo invece si vede proprio il consolidamento di quel potere, ma soprattutto la nascita della dittatura. Come periodo andiamo dal 1925 al 32. Partiamo, Antonio, dall'uso del corpo. È una cosa che mi ha colpito molto, perché tu torni spesso nella descrizione del corpo di Mussolini. C'è proprio l'incipit, che è la descrizione di Mussolini che soffre di ulcera duodenale, che vomita sangue. Mussolini cerca di nascondere la sua malattia perché, secondo l'ideologia fascista, la malattia è una vergogna. E poi alla fine del volume vediamo Mussolini che si fa fotografare a torso nudo davanti al popolo. E tu scrivi: quest'uomo cessa di avere un corpo e lo diviene. In questo istante, per sempre, quest'uomo coincide esattamente con il suo corpo. E poi aggiungi che è sostanzialmente la prima volta che un capo di Stato dell'era moderna si mostra nudo in mezzo al popolo. Che uso Mussolini ha fatto politicamente del suo corpo?
Sì, Alessandra, il punto è proprio questo, che Mussolini fa per primo, credo, nel corso del Novecento, un uso politico deliberato, consapevole e strategico del proprio corpo. Mussolini, e questa è una delle non poche, purtroppo, intuizioni che lui ebbe riguardo a ciò che sarebbe stata la politica nell'era delle masse, che era che si apriva allora in cui noi ancora oggi viviamo, e cioè l'intuizione che il corpo del leader sarebbe stato centrale. Lui mette il corpo al centro della scena politica e ovviamente della comunicazione politica. Stabilisce un tipo di comunicazione con il suo elettorato, con il suo seguito, che passa proprio attraverso il corpo, parla attraverso il corpo, è fatta di quasi di sensazioni, di vibrazioni fisiche, più che di ragionamenti, di analisi logiche. E per questo io ho deciso di cominciare questo secondo volume raccontando proprio di una malattia fisica, di un Mussolini piegato da questo male che lo azzanna dal di dentro, che molto probabilmente ha una forte componente psicosomatica legata al senso di colpa, probabilmente allo stress, al dissesto psichico dovuto alle conseguenze dell'atroce delitto di Matteotti, di cui lui portava appunto la colpa. Perché Mussolini, per un verso, vediamo che si iscrive nel suo corpo il maleficio del fascismo, per altro verso si crea questa sorta di corpo etereo, di corpo di luce semidivino generato dalla propaganda, dal culto della personalità, che si dissocia dal corpo fisico, dal corpo reale, e in questa divaricazione, in questo paradosso, si genera la dittatura con tutte le sue conseguenze nefaste.
Ecco, a proposito della nascita della dittatura, c'è un elemento quasi sconcertante nel tuo romanzo. Cioè, la nascita della dittatura in Italia avviene nel silenzio totale del Parlamento. Tu descrivi nel momento in cui nel marzo del 1928 viene votata la riforma costituzionale del sistema elettorale, che prevedeva collegio unico, lista unica, l'elettore poteva votare solo sì o no. E qui c'è una indifferenza totale, un silenzio del Parlamento che tu sottolinei. Interviene solo Giolitti, ma di fatto nessuno applaude, nessuno protesta. I voti contrari sono solamente 15. E la stessa cosa avviene nel dicembre del 28, quando si svolge poi l'ultima seduta del Parlamento, senza alcuna protesta. Insomma, com'è stato possibile tutto ciò? Come dire, la democrazia non ha abbastanza anticorpi contro la dittatura?
Nel caso del fascismo, la giovane, imperfetta, embrionale Democrazia Italiana certamente dimostrò di non averli. Io ho voluto raccontare in un romanzo queste fare di queste sedute parlamentari fatidiche e sciagurate, delle scene, no, di romanzo, che con una sfida insomma non facile spero riuscita, ma proprio perché volevo restituire questo sconcertante, inquietante, assurdo, come tu giustamente sottolinei. È vero, certo, nel 28 ormai la dittatura è già nei fatti, le opposizioni sono state perseguitate, violentate, imprigionate, scacciate, estromesse a forza dal Parlamento, eppure ciò non di meno resta sconcertante come quel passaggio in cui viene chiesto al Parlamento o imposto al Parlamento di votare la propria soppressione, di fatto, no? Di suicidarsi, passi in maniera così quasi burocratico-amministrativa, senza un fremito, senza un sussulto, senza un conflitto. E questo ci dice che spesso può accadere, è già accaduto e potrebbe ancora accadere, che la democrazia muoia o quantomeno degeneri, si corrompa, non con grandi, come dire, con colpi di cannone o i carri armati che assediano il Parlamento, ma in un clima di disattenzione, disinteresse, distrazione, complicità, venga seppellita, come io scrivo, appunto, non da un'esplosione, ma da uno sbadiglio.
Ecco, veniamo invece anche all'uso della violenza. Soprattutto nel primo volume avevamo visto l'ascesa al potere di Mussolini segnata dalla violenza degli squadristi. Chiaramente l'uso della violenza si è sempre accompagnato, insomma, al fascismo, però in questo volume, per esempio, si vede quando nell'ottobre del 25 gli squadristi a Firenze compiono delle vere e proprie spedizioni punitive e uccidono alcuni antifascisti. Qui Mussolini addirittura ordina di sciogliere le formazioni squadristiche, che poi di fatto non verranno sciolte. Insomma, a un certo punto l'uso della violenza, che l'aveva aiutato ad arrivare al potere, gli era un po' sfuggita di mano.
Sì, ma questo accade in questo momento storico, come tu giustamente sottolinei, ma era accaduto anche in precedenza, negli anni furibondi dello squadrismo, dello scontro fisico violento con i socialisti. Mussolini ha sempre praticato e teorizzato la violenza. La violenza, un certo tipo di violenza ovviamente, la violenza tendenzialmente totalizzante e totalitaria, è una cifra, è l'essenza stessa del fascismo fin dalle sue origini e lungo tutto il corso della sua storia e fino alla destinazione finale. Questo non bisogna mai dimenticarlo, ma ciò non toglie che Mussolini facesse un uso cinico e tattico della violenza per raggiungere i propri scopi e che a volte questa violenza gli sfuggiva di mano e gli si ritorceva contro, ma lui la biasimava solo nella misura in cui un eccesso, diciamo, di violenza non era funzionale ai suoi obiettivi, non certo per ragioni morali. E d'altro canto, in questo secondo volume io racconto un altro volto agghiacciante della violenza fascista, cioè quella che si esternalizza, diciamo, al di là dei confini nazionali, cioè la violenza coloniale, le stragi, i massacri, il genocidio di cui gli italiani si rendono colpevoli in Libia alla fine degli anni 20 e al principio degli anni 30, una pagina terribile, poco conosciuta e quasi dimenticata, quasi rimossa.
Ecco, veniamo anche a un altro aspetto che tu tocchi in questo volume, il rapporto fra fascismo e cultura. Dopo il delitto Matteotti, diciamo che Mussolini vuole un po' riconquistare consensi, insomma, perché rischia parecchio in quel momento. E allora c'è per esempio anche il manifesto degli intellettuali fascisti firmato da Giovanni Gentile. Poi però si arriva nel giro di pochissimo alla derisione dell'intellettuale. Mussolini che dice: al cattedratico impotente preferisco lo squadrista che agisce. Ecco, com'è stato il rapporto fra il fascismo e la cultura e come è avvenuto questo passaggio, appunto, dal voler conquistare consensi attraverso un manifesto di intellettuali alla derisione dell'intellettuale?
Ma anche questo è sempre stato diciamo, una forma di bipensiero quasi orwelliano che ha accompagnato Mussolini fin dal principio, un atteggiamento molto contraddittorio. Per alcuni aspetti lui, anche personalmente, cercò l'amicizia, coltivò i rapporti con alcuni straordinari artisti, alcuni intellettuali, molto più di quanto non fecero altri capi di Stato. Però, per altro verso, fin dall'origine, nel movimento fascista, nell'ideologia fascista, c'è una forte spinta anti-intellettualistica, proprio di derisione e disprezzo dell'uomo di pensiero a favore invece dell'uomo d'azione. Il pugno è la sintesi di ogni teoria. Questo era uno slogan che fu coniato da un giovane redattore del giornale di famiglia di Mussolini, del Popolo d'Italia, che poi diventerà il signore di Cinecittà. E Mussolini procede con questa forma di contraddittorio atteggiamento nei confronti degli intellettuali. Da un lato ne ricerca il favore, durante gli anni del regime furono stanziati enormi somme di denaro per ringraziarsi gli intellettuali, gli artisti che furono praticamente non ebbero mai tante risorse e tanti soldi come durante il periodo fascista. Dall'altro però era una forma di asservimento, no? Venivano comprati, quindi l'intellettuale era utile e ammesso dal fascismo solo a condizione che cessasse di essere un intellettuale, cioè di esercitare il libero pensiero. E questa è una sorta di tabe, una sorta di vizio, oserei dire, ereditario del nostro paese, insomma, che l'intellettuale si rispetta solo se deve servire. Insomma, è un'altra delle tante tristi eredità del fascismo.
Pensi che ci sia ancora oggi questo aspetto?
Ma certamente, ma certamente. Guarda, poi io in queste migliaia di pagine che ormai ho già dedicato e dedicherò al fascismo, che come tu sai compongono un romanzo polifonico in cui ci sono molti personaggi, molte sottotrame, ho deliberatamente scelto di non soffermarmi su nessuna figura intellettuale. Non c'è una sola sottotrama che sia dedicata a un artista, a un pensatore. Perché? Perché ho voluto fugare l'equivoco dell'importanza che gli intellettuali avrebbero avuto in epoca fascista. No? Questa è una delle tendenze di noi intellettuali a sopravvalutare la nostra importanza e il nostro ruolo. E anche oggi noi siamo in un momento storico in cui sicuramente assistiamo di nuovo all'eclissi dell'intellettuale come figura pubblica. È un po' scomparso dalla scena, poi sono andamenti ciclici, ma non c'è dubbio che in questo momento l'intellettuale sia ai margini, si sia eclissato. E invece quelli che calcano la scena pubblica, e lo dico consapevole di essere, insomma, forse i pochi a farlo, corrono costantemente il rischio dell'infeudamento, della partigianeria, cioè guardiamo i giornali, no? Adesso tolti i presenti, ma il giornalismo italiano ha questa tradizione di militanza, no? Di affiliazione a una fazione, a un partito, lontanissima da quello anglosassone, per dire, insomma, è una cifra identitaria da cui difficilmente ci si libera.
Grazie ad Antonio Scurati, ora in libreria con M, l'uomo della provvidenza, il secondo volume della trilogia dedicata a Mussolini, pubblicato da Bompiani. Grazie Antonio Scurati.
Grazie a voi, saluto a tutti.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Figli che diventano grandi, grandi scelte. Scelte che coinvolgono l'intera famiglia, come per esempio decidere in quale scuola superiore iscriversi. Ma i Padri Eterni vi danno una mano con gli Open Day di Radio 24.
Sì, parleremo con presidi, professori ed esperti, perché in un anno complicato come questo, orientarsi fra licei, tecnici e professionali non è facile in una scuola che sta cambiando volto.
Un'occasione unica per noi genitori. Vi aspettiamo!
Gli Open Day di Radio 24. Ogni domenica alle 11:45 con Maria Piera Ceci e i Padri Eterni Matteo Bussola e Federico Taddia. Il cacciatore di libri.
Un romanzo doloroso su un padre che sta per morire ed una figlia che decide di prendersi cura di lui fino all'ultimo. Una figlia che è quasi ossessionata da una domanda: ci conosciamo davvero, papà? Il libro si intitola Il grande me, scritto da Anna Jurikovic Dato, pubblicato da Fazzi. Il precedente romanzo, diciamo l'opera prima di Jurikovic Dato, La figlia femmina, è stato tra l'altro tradotto in diversi paesi stranieri. In questo nuovo romanzo quindi si affronta un tema delicato, insomma il rapporto padre-figlia durante l'ultima fase della malattia del padre. Ma ci sono naturalmente anche le dinamiche familiari, perché Carla, che è la voce narrante, ha anche un fratello e una sorella. Questa è anche ovviamente l'occasione per ricostruire il passato del padre e guardare alle relazioni familiari forse anche in modo diverso, perché insomma il padre si era separato dalla madre, si era trasferito a Milano, i figli invece erano rimasti a Roma. Diciamo che un po' in tutti i figli, ma soprattutto in Carla, c'è anche questo senso di colpa per aver trascurato il padre. Abbiamo detto che Carla è quasi ossessionata da questa domanda, insomma ci conosciamo davvero papà? Effettivamente è una cosa che la perseguita durante tutta la tua narrazione?
Sì, Carla è preoccupata di inventare un padre prima che il padre reale muoia, laddove il padre reale non riesce più a colmare il vuoto che ha lasciato, non perché è malato, non perché muore, ma perché già prima è mancato nell'assetto familiare. Quindi parte questa ricerca spasmodica di Carla e i suoi due fratelli, in maniere differenti, di ricostruzione di una figura simbolica, ancor prima della figura reale paterna.
Ecco, appunto, Carla si rende conto di conoscere poco il padre, c'è anche questo senso di colpa per averlo trascurato. A un certo punto tu scrivi: quanto sei solo, papà? La televisione, il letto, la musica e qualche libro di storia antica, questa è stata la tua vita senza di noi? Se lo avessi saputo che eri così solo, o lo sapevamo tutti? Insomma, questa è una domanda effettivamente che anche i fratelli si pongono.
Sì. La questione della solitudine del padre è assolutamente parallela alla questione dell'abbandono dei figli da parte del padre, e qui c'è il capovolgimento della potestà genitoriale. È il padre che ha abbandonato i figli o sono i figli che hanno abbandonato il padre? Chi avrebbe dovuto far fede a un ruolo, a una funzione? E in questo romanzo provo a rispondere a questa domanda. In particolare Carla vive come senso di colpa il fatto stesso di aver avuto un padre assente, come se lei fosse stata complice nel determinare questa assenza.
Ecco, questa sorta di, chiamiamolo così, ricongiungimento familiare nel momento ultimo di vita del padre è anche però un'occasione per far emergere i cosiddetti non detti che ci sono un po' in tutte le famiglie. A un certo punto sembra che il padre voglia addirittura svelare un segreto fondamentale, non si capisce se sia effettivamente lucido, poi solo chi leggerà il libro naturalmente scoprirà di che cosa stiamo parlando. Però ecco, l'ipotesi che ci possa essere un segreto che il padre deve svelare mette in sobbuglio un po' tutta la famiglia.
Sì, questo segreto ha varie funzioni. La prima funzione è quella, chiaramente da parte del padre, di rivelare ciò che non è stato ancora rivelato prima di morire. Lui è l'ultimo collegamento con la verità. Una volta morto non se ne occuperà più nessuno. Ma un'altra funzione del segreto è quella di mantenere vivo qualcosa che non è tale. Per esempio, il fatto stesso che quest'uomo morendo si senta fallito in senso proprio simbolico, perché non ha raggiunto ciò che avrebbe voluto raggiungere più da un punto di vista spirituale che materiale, perché ogni porta è chiusa, perché non c'è più un futuro davanti a lui, ma c'è un qualche mese di malattia e poi la morte. Ecco, aprire una dimensione di segreto fa sì che in qualche modo la sua vita possa allungarsi, soprattutto laddove non svela subito ciò che nasconde, ma in maniera molto confusa dà degli indizi e poi li rimangia, offre diverse strade per arrivare alla soluzione del dilemma, e in questo modo, sempre a livello simbolico, vive di più, moltiplica le sue, la sua potenza di vivere quantomeno nel dubbio di chi gli sta intorno.
Ecco, oltre alle dinamiche, diciamo, tipiche di questa famiglia che gira intorno appunto a Carla, ai fratelli e al papà che sta per morire di tumore al pancreas, ci sono altre dinamiche tipiche del malato che a volte non si ha il coraggio di affrontare: l'egoismo del malato. Tu a un certo punto scrivi: è cambiato papà, a volte sembra cattivo, ma non lo è. Non lo è, ne sono convinta. Ogni valore dentro di lui ha acquistato un nuovo ordine. Il suo me, già così grande dalla nascita, occupa in questi ultimi mesi una posizione enorme e centrale che non lascia spazio ad altro. Questo padre, appunto, che tu definisci, aveva già un grande me, che dà poi titolo al libro, molto sviluppato. In questo momento della malattia richiede, pretende quasi tutte le attenzioni per sé, e lo dici poi anche in altri punti del romanzo. Quindi effettivamente è qualcosa che succede. Non è una forma appunto di cattiveria, come scrivi tu, è una forma forse di sano egoismo di chi si sta avvicinando alla fine.
Sì, accade questa trasformazione nel malato che perde ogni connotato, in questo caso di padre, diventa un essere che ha bisogno, tant'è che lui si concentra sempre più sulla figura della propria madre che non su quella dei figli, perché in quel momento è di una madre che ha bisogno. Si dice tra l'altro che quando si sta per morire spesso si vede la propria madre, no? Questo ha un valore molto simbolico rispetto a quello che diciamo. Quindi
una madre che nel caso del protagonista è morta da tempo, quindi lui è, diciamo, quasi sollevato dal fatto che lei non lo veda soffrire in questo modo.
Sì, esatto. Eventualmente la sua funzione di colui che protegge è riversa alla madre, non ai figli. Il suo dialogo è con la madre, perché lui, essendo un uomo che muore, somiglia molto più a un bambino bisognoso che non a un padre accudente. E questo è uno dei sentimenti che spesso non vogliamo vedere, a cui invece volevo dare voce, come peraltro all'opposto il sentimento di un figlio che guarda un padre morire e a un certo punto persino lo odia.
Un'altra cosa interessante che ho notato è quando tu parli della gioia non come il contrario del dolore, ma come qualcosa che fa parte anche di quella dimensione. Lo dici proprio ad un certo punto, scrivi: nella solitudine però siamo anche capaci di gioire. Qualcuno potrebbe ritenerla una libertà immorale. La gioia non è il contrario del dolore, ma ne è una componente e con esso può convivere. In che senso?
Dunque, questo viene sempre da uno dei piccoli dilemmi che io mi ponevo fin da bambina. A volte mi sorprendevo a piangere disperata per qualche ragione e poi incontravo uno specchio, vedevo la mia immagine riflessa e mi trovavo bella. E allora d'improvviso sorridevo mentre piangevo. Ora, io credo che questa in diverse versioni può essere una sensazione che molti di noi provano, cioè quella indica il fatto che non c'è una cesura totale tra un sentimento e un altro, seppure sono descritti come opposti. Ecco, quando si assiste alla morte di una persona che amiamo molto, non spariscono le voglie, non spariscono i sorrisi, non spariscono le finzioni di felicità che diventano e possono diventare se stesse felicità e via dicendo. E a volte ci si sente in colpa di riuscire ancora a provare una certa vitalità. E questa è un'altra di quelle dinamiche che spesso tendiamo a nascondere proprio per questo senso di colpa che li riguarda e che invece volevo evidenziare.
Grazie ad Anna Giurikovic Dato, ora in libreria con Il grande me, pubblicato da Fazzi. Grazie Anna.
Grazie a te, grazie a tutti.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.